questo è un docu spettacolo rappresentato già 10 anni fa, a 10 anni dalla data appunto del triplice omicidio?
Sì, allora io mi sono interessato a questo caso perché negli anni 90 già facevo l'editore e ero un attivista anticlericale, anche attivista della comunità LGBT, e mio malgrado mi sono imbattuto in questa situazione. Praticamente il 5 maggio 98 comprai La Repubblica, sul quale campeggiava il titolo Strage in Vaticano, e c'erano le foto di queste due guardie svizzere. Andavo a casa di un mio autore, il dottor Massimo Lacchei, il quale appena vide il giornale è rimase stravolto.
Autore, perché lei è anche editore, se no non si dice, è autore ed editore.
Io sono un editore, all'epoca stavo pubblicando una sillogia di racconti di Massimo Lacchei, il quale mi disse: Fabio, ma lui è Cedric, ma te lo ricordi? Ho detto no, veramente no, ma ti ricordi 7 giorni fa quando sei venuto a casa mia quel ragazzo che è uscito e scappato via quando tu sei arrivato, che hai citofonato? Ho detto sì, l'ho intravisto, mi ricordo che era un bel ragazzo, ma di più no. È lui, è Cedric. E da lì è cominciata una ricerca infinita che io ho preso a cuore.
Cedric, diciamo, è il vice caporale della Gendarmeria Vaticana, morto in questa circostanza misteriosa nell'appartamento del suo superiore, del generale Esterman.
Alle ore 21, a 2 passi da Porta Sant'Anna, nell'abitazione del capo delle guardie svizzere Lois Esterman, dove viveva con la moglie Gladys Mezza Romero,
la moglie di Esterman.
Ma secondo il resoconto del Vaticano, Cedric Tornel avrebbe fatto irruzione in questo appartamento, avrebbe sparato 5 colpi, di cui 2 hanno ucciso Gladys Mezza Romero e Alois Esterman, poi si è rivolta la pistola contro e si è suicidato. E praticamente un duplice omicidio e un suicidio finale. La cosa assurda per noi abituati a una giustizia un po' più funzionante è che a mezzanotte, 3 ore dopo, il segretario, il portavoce vaticano Joachim Navarro Valls ha convocato una conferenza stampa e proprio alle 12 in punto, alle 24 in punto, ha dichiarato
Opus Dei,
che la certezza morale del Vaticano era quella che le cose fossero andate così. Cedric Tornel è andato lì perché era arrabbiato col suo comandante e non gli aveva dato un benemerenti, si chiama nell'ambiente vaticano, una medaglietta al valore per quello che aveva fatto all'interno della Guardia Svizzera. Dico, a mezzanotte non ci ha creduto nessuno, anche perché in 3 ore la cosa ridicola che si possa dare una sentenza del genere su 3 morti. Il Vaticano non ha autorizzato l'accesso a nessun magistrato italiano, né tantomeno alla polizia. La cosa ancora più ridicola è che a 12:15, dopo la conferenza stampa, un camion di mobili è entrato da Porta Sant'Anna e ha caricato i mobili della stanza di Alois Esterman e l'ha portati via. La mattina dopo hanno imbiancato la sala, praticamente non c'era più possibilità nemmeno di scoprire le prove.
Si parlò di un delitto passionale, di un triangolo amoroso o perlomeno di una relazione con la moglie del generale Alois Esterman. In realtà lei ci diceva che loro frequentavano ambienti LGBT, significa sostanzialmente
non dichiarati, assolutamente. Allora, nella città del Vaticano, specialmente negli anni 90, c'erano dei gruppi di preghiera di persone nobili romani, diciamo personalità del Vaticano, che si riunivano per pregare e in realtà si riducevano le situazioni a una sorta di luogo di scambio di conoscenza, di approccio sessuale. Questo significa non che in Vaticano succedano cose particolari, succede quello che succede ovunque, ma in quell'ambiente non si può dire, per cui a casa di questo nobile romano si riunivano queste persone, celebravano una messa e poi alla fine erano occhiate, palpeggi, situazioni. Ecco, all'interno di una situazione del genere il professor Massimo Lacchei si è trovato, perché invitato dal padrone di casa, che era un collezionista d'arte, e il professor Lacchei è uno storico dell'arte importante, e doveva fare degli expertise su dei quadri, e conobbe queste due persone. In particolare, essendo molto attratto da Cedric Tornel, lo invitò a rivedersi. C'è stato un certo approccio, ma amicale, no, un approccio amicale, di confidenza, anche perché poi Esterman si riunì col nobile e con altre personalità del Vaticano, arrivò proprio il segretario di Stato per parlare delle vicende scottanti che in quelle ore stavano avvenendo. E qui ci colleghiamo al caso Orlandi.
Quali erano le vicende scottanti? L'inchiesta di Casaroli sulle trattative?
Allora,
Casaroli fu aiutato da Esterman, da Alois Casaroli, segretario di Stato.
Questa vicenda risale all'inizio del 98 e il problema era che Alois Esterman, che all'epoca ancora non era incaricato di diventare, era praticamente papà, già deciso che lui sarebbe diventato, ma ancora non aveva ricevuto l'incarico di capo delle guardie svizzere, e lui era stato praticamente colui che aveva compiuto dei dossieraggi sul caso Emanuele Orlandi. Perché
dossieraggio fa pensare a Fassoni Accetti, non tanto a un'inchiesta interna del Vaticano, della Santa Sede.
Il Vaticano in quel momento era spaccato totalmente, perché c'era la fazione massonica di Casaroli, che ancora aveva il suo potere, ma c'era il momento...
Quelli dell'Ostpolitik di Andreotti.
Di Andreotti. Ma c'era la fase ascendente dell'Opus Dei, che aveva praticamente preso in mano tutte le finanze vaticane e praticamente tramite l'intervento di Wojtyla aveva assunto tutti gli incarichi più importanti della questione economica del Vaticano, cominciando dallo IOR e tutte le vicende legate. Quindi lui era entrato in Guardia Svizzera da ex soldato militare della Stasi proprio per operare all'interno...
Quindi la Fonte Werder è vera?
La Fonte Werder è... Il magistrato Infelici per anni ha detto che aveva la certezza, perché aveva avuto documenti, che Esterman si era preparato alla Stasi.
Ricordiamolo per gli ascoltatori, la Stasi era la Stasi-Keit della DDR, della Germania Orientale, quella comunista.
Benissimo, allora che succede? Che lui aveva dei documenti scottanti in mano e aveva però il dovere di comunicarlo al suo capo, che era il segretario di Stato, che era Sodano all'epoca, e Sodano anche si sa storicamente che era interno all'Opus Dei. Perché? Perché in Sud America, ai tempi di Pinochet, del generale Videla in Argentina, lui e Pio Laghi erano le lunghe braccia di Wojtyla, per cui lui era interno, aveva delegato questo lavoro a Esterman, ma i documenti scottanti erano a rischio. Caso strano, poco dopo questa riunione, i documenti spariscono dalla cassaforte di Esterman, dallo studio di Esterman, e si crea permettetemi il termine,
la cassaforte viene aperta e svuotata dopo la morte.
Questo significa che la massoneria e la gendarmeria, che è la fazione opposta interna al Vaticano di polizia, opposta alla Guardia Svizzera, perché diciamo la gendarmeria in quel momento controllava i movimenti del Papa, la Guardia Svizzera ambiva a sostituire la gendarmeria nel controllo dei movimenti del Papa. Che accade? Che la gendarmeria probabilmente è venuta a conoscenza delle indagini di Esterman. E quindi c'era questo grande pericolo che le notizie si diffondessero. Allora, a quel momento, avendo la consapevolezza che le persone che conoscevano cosa c'era in quei documenti erano Alois Esterman, Gladys Mezza Romero, la moglie, che anche lei fu assoldata dal Vaticano, già formata nella polizia venezuelana, quindi già guardia anche lei operante nei servizi segreti, e Cédric Tournai. Perché Cédric Tournai? Primo, perché funzionava come capro espiatorio, perché era una persona bizzarra già di carattere di per sé. Secondo elemento, lo tenevano in pugno perché sapevano che aveva avuto una relazione con Esterman e quindi era un'arma di ricatto per Esterman. Quale migliore situazione di dire che la persona che è stata tradita dall'ex amante facesse un gesto di follia e lo uccidesse insieme alla moglie? Poteva funzionare, quindi hanno usato lui come capro espiatorio, hanno ammazzato le due persone, quindi le tre persone che erano a conoscenza del contenuto di quei documenti, perché Esterman con Cédric Tournai si confidava, dei quali noi non siamo a conoscenza. I documenti sono spariti, le tre persone che non erano a conoscenza sono morte e saranno andati in mano sicure per il Vaticano, non per
però
noi.
Però Casaroli era in vita.
Casaroli era in vita.
Era uno, diciamo, dei vertici, se non il vertice.
Beh, era stato fatto fuori
dello Spoliti.
C'è un problema grosso, che in Italia i media hanno fatto in modo che Wojtyla apparisse come un santo. Invece, storicamente, negli ultimi 10 papi, la persona più criminogena, mi passate il termine, se no toglietelo,
spieghi,
è più criminogeno. Wojtyla è passato praticamente su tutto tutto e su tutti, morti, casi di pedofilia. Lui ha firmato il Crimen Sollicitationis, un documento che obbligava le parrocchie di tutto il mondo a nascondere i casi di pedofilia che venivano denunciati e a pagare le vittime per insabbiare. Lui ha fatto quel documento e l'ha fatto girare in tutto il mondo. Lui ha dichiarato al Sinodo dei Giovani a Montreal in Canada, ha mandato Monsignor Arins, cardinale di colore, a dichiarare che l'AIDS era una malattia inviata da Dio sulla terra per punire le persone omosessuali. E Wojtyla ha fatto questo. Wojtyla ha spolpato le casse del Vaticano, ha fatto uccidere banchieri noti che conosciamo da Calvi in poi.
Su Calvi c'è una teoria, diciamo, che non si è riuscito a recuperare parte dei soldi di Cosa Nostra, che erano stati tornati dal duo
Marcinkus. Però nel momento in cui quelle banche che Wojtyla ha spolpato per mandare i soldi a Solidarnosc e far cadere il comunismo si sono trovate in crisi, hanno preferito eliminare i banchieri che sapevano la verità su questo caso e affidare tutta la direzione delle banche e quindi le finanze vaticane all'Opus Dei. Lui ha permesso questo passaggio di mano da una massoneria che comunque lavorava loscamente, ma diciamo tra virgolette onestamente, per gli interessi del Vaticano, e l'ha passata all'Opus Dei, che invece ha lavorato soltanto per la destra mondiale.
Croce, lei prima, parlando appunto della dinamica tragica di quella sera, appunto del triplice omicidio, dell'omicidio-suicidio, appunto la causa ufficiale del Vaticano è l'omicidio-suicidio, ma insomma qui a quanto pare è debole, sta poco in piedi. Lei ha parlato di uno scontro interno, intestino, tra gendarmeria vaticana e guardie svizzere.
Sì, ora, nello specifico
gendarmeria era interna, guardie svizzere, servizi segreti francesi. Sì. Cioè, ovviamente per arrivare a un atto del genere ci deve essere, quelli erano il terminale, no? Esecutivo di qualcuno più grande di loro. Non penso che. Non era uno scontro tra clan camorristici?
No, era importante conoscere gli spostamenti del Papa e programmarli, perché comunque in base a quelli si potevano controllare tante cose, ma addirittura loro controllano gli appuntamenti, gestiscono l'agenda del Papa, e quindi il fatto che la gestisse la gendarmeria...
Mi faccio una domanda provocatoria, non le sembra una cosa troppo grande?
No, è un luogo di potere.
Una strage del genere in Vaticano fatta da...
Non è solo quella, quella
non
è uno...
Non avrebbero potuto narcotizzarli e farli sparire nell'acido, non lo so.
No, questo è un metodo che lì non funziona. Loro hanno la certezza che quello che succede dentro casa loro è uno stato indipendente, nessuno può mettere becco.
Sembra tanto un segnale, però.
Beh, guarda, se voi leggete il bollettino della Santa Sede, che è uscito l'8 febbraio del 99, in cui de facto chiude l'indagine del Vaticano, è veramente ridicolo. Se uno lo legge dice: ma com'è possibile che uno Stato che si chiami tale, che ha una dignità di Stato indipendente, possa dire certe cose? Cioè, non hanno una struttura interna. Loro hanno un giudice unico, Gianluigi Marrone, il quale, questa vi faccio fare una risata a chi ci ascolta, Gianluigi Marrone era il capo dell'Avvocatura di Stato, che praticamente era l'avvocato che prendeva in consegno le rogatorie internazionali. Se un giudice italiano voleva indagare, interrogare un cittadino vaticano, deve chiedere alla Camera dei Deputati, tramite l'avvocatura, la rogatoria internazionale. Benissimo, il capo era Gianluigi Marrone. Ma Gianluigi Marrone questa domanda chi la faceva? La faceva a se stesso, perché era il giudice unico del Vaticano, secondo incarico. Quindi lui usciva, correva da lui stesso in Vaticano e si rispondeva da solo. Quindi è già ridicolo questo, sembra un'assurdità, ma è uno Stato che permette questo, già stiamo un po' fuori di testa.
Mettiamo un attimo le cose insieme.
La segretaria, te ne dico un'altra, la segretaria di Gianluigi Marrone, sai chi era? La segretaria che aveva pieni poteri, la sorella di Emanuele Orlandi.
Così non prendiamo...
La sorella di Emanuele... No, questo è ufficiale, la sorella di Emanuele Orlandi ha lavorato 20 anni con Gianluigi Marrone, la sua segretaria personale, la donna.
Senta,
di fiducia.
Senta, tornando adesso siamo partiti dal caso Orlandi e abbiamo attraversato un po' tutte i lati oscuri della storia vaticana degli ultimi 60 anni. Arriviamo a quello all'argomento di cui parleremo assieme ad Esterman, ovviamente, dopo, con gli altri due ospiti di Ora Zero questa settimana. Esterman va bene, criptonimo Werder, ex Stasi, omosessuale, a quel tempo gli omosessuali erano ricattabili, c'era un sentire comune diverso, no? Quindi era un po' una spina nel fianco anche per le strutture segrete, soprattutto c'erano gli agenti Adamo, gli agenti e quindi, però Esterman in questo scontro intestino tra grandi forze, cioè tra quelli che volevano il passaggio e dare la croce in qualche modo all'est europeo comunista per farlo collassare direttamente, quindi Wojtyła, Reagan, parte dei settori della SIAE, l'intelligence service americana, va bene, e con Marcinkus ovviamente, dall'altra parte Casaroli, Andreotti, tutto questo altro
partito 80,
qua,
diciamo.
Il partito dell'Ostpolitik, che poi in realtà era anche un partito di grosso potere, perché ci sarebbe stato uno spoil system, come spesso succede in Italia, come è successo nel 92-93, insomma, ecco. Esterman però si comportò in maniera esemplare il giorno dell'attentato di Agcià in piazza San Pietro.
Beh, quindi lui era addetto alla sicurezza in quel momento del Papa, per cui ha fatto il suo dovere, niente di eclatante. È intervenuto dopo che hanno sparato, è saltato sulla camionetta, ha sostenuto il Papa, non ha fatto nulla, ha fatto il suo dovere, niente di particolare. Ma lui era già intimo, perché comunque il Papa aveva affidato a lui tramite l'Opus Dei un percorso di, come avevamo detto prima, di dossieraggio di tante questioni e di tante persone, per cui era già un intimo. Guarda, c'è stata anche una voce assurda, non credo assolutamente, ma c'era una somiglianza tra Wojtyła e Esterman, è stato detto che era un figlio illegittimo, non ci credo assolutamente, anche perché ho conosciuto i genitori di Esterman, non è possibile, però ecco, era un rapporto abbastanza vicino quello tra Wojtyła e Esterman.
In conclusione, poi questa probabilmente sarà una vicenda che riprenderemo anche in futuro con lei e con insomma, i suoi collaboratori. Che messaggio emerge? C'è una un'ipotesi di fondo nella vostra rappresentazione?
Il messaggio che emerge che in quegli anni c'è stata una guerra bella e buona all'interno delle mura leonine, che loro sono stati molto bravi in Vaticano a tenere segreta, ma si è scatenata una guerra segreta tra luoghi di potere che veramente ha avuto strascichi di sangue. Adesso è superata e adesso, grazie a Dio, abbiamo avuto due papi sempre più papi e meno politici e meno interessati al denaro come è stato per tanti anni.
Beh, però mi consenta, io purtroppo non ho più tanto tempo perché la trasmissione ha i suoi limiti, però veda, le minacce, se uno va a rivedere la storia del sequestro Orlandi e le minacce Fassoni e Scetti, che poi insomma super testimone tra virgolette perché non ha portato prove, è stato interrogato dalla magistratura italiana, a un certo punto dice noi abbiamo collaborato alla logistica, poi questa cosa ci è sfuggita di mano, abbiamo prenotato l'albergo al killer turco, agli Akja, poi questo l'attentato l'ha fatto per davvero, noi pensavamo che si volesse spaventare Papa Wojtyła. Recentemente anche Papa Ratzinger in qualche modo è stato spaventato da un prelato siciliano che ha detto tra un anno potrebbe morire in un attentato, e anche lui alla fine non è stato ammazzato. Paolo Wojtyła è sopravvissuto, ma lui in qualche modo ha lasciato il soglio pontificio.
È un discorso molto lungo. Io con Roberto Hidalgo ho lavorato tanto sul caso Orlandi, abbiamo indagato, abbiamo fatto tante cose interessanti, anche con Bruno il criminologo, e abbiamo scoperto tante cose. Il ruolo della famiglia Orlandi all'interno del Vaticano è sempre stato poco chiaro, non c'è niente che è palese, niente che è scontato. La zia di Emanuele Orlandi, Anna Orlandi, la sorella di Ercole Orlandi, prima di morire ha avuto modo di fare confidenze a Roberta Hidalgo. Ecco, tutto questo castello che per 20-30 anni, dal 1983, è stato costruito con voci e situazioni da film, Banda della Magliana, è tutto molto relativo rispetto a quello che invece è il ruolo della famiglia Orlandi in Vaticano. Emanuele Orlandi non è nata come le altre sorelle e fratelli, perché loro sono molti, fratelli e sorelle, non sono tutti cittadini vaticani. Quando nasce Emanuele Orlandi, nonostante abitassero in Vaticano, non viene iscritta come cittadina vaticana, viene iscritta a una circoscrizione di Roma.
E lei pensa che un errore del genere, cioè la Gregori italiana per ricattare lo Stato italiano e la Orlandi vaticana per ricattare il Vaticano, non l'avrebbero commesso?
Forse non andava ricattato il Vaticano, forse andava ricattato qualcun altro. Ercole Orlandi non era un semplice postino, Ercole Orlandi era quello che curava la posta del Papa. nelle mani di Ercole Orlandi passavano documenti importanti. Non per nulla, quando muore, quando sparisce Emanuele Orlandi, il figlio appena diplomato assume un incarico importante allo IOR e poi viene prepensionato, giovanissimo. Non per nulla la sorella Emanuele Orlandi diventa segretaria unica del capo della Giustizia Vaticana. No, non sono persone anonime, sono persone che hanno avuto grosse risultanze economiche, storicamente, e grossi ruoli. Ma in realtà non hanno quasi mai lavorato. La sorella più piccola di Emanuele Orlandi era capo ufficio stampa del Ministero della Sanità, ma tutte persone che non hanno studiato, non... ecco, hanno avuto...
Beh, il fratello Pietro è pervicace però nell'insistere sulla verità, verità, no?
Sì, verità, verità, ma non viene detto tutto, ecco, stiamo sempre lì, verità, verità, ma non viene detta tutta la verità. Allora, se tu prima non dici tutta la verità, la stessa situazione che ci dicevamo prima della mamma di Cédric Tornet, Muguette Bodà è una santa donna, purtroppo ignorante, la quale ha preferito battere i punti che gli avvocati hanno suggeriti, ma non ha voluto sapere la verità sulla vita privata del figlio, che invece è una componente importantissima per capire. Io spesso, quando dicevo ai giornalisti, compreso Corrado Augias, ha preso un abbaglio su un suo libro sul Vaticano, pubblicato da Rizzoli, nel quale dice Croce dice che quelli erano omosessuali per cui si sono presi a rivolverate. Non è così, io dico che la questione omosessuale andava affrontata più
secondo
attentamente
con i testimoni.
No, secondo me non l'ha scritto lui. Non so se ci prendiamo una querela, perché io nel momento in cui ho telefonato a Corrado, con cui avevo rapporti di lavoro, Corrado, ma com'è possibile che il tuo libro dice quello che è il contrario di quello che ho detto per 20 anni? Cioè, ma non l'ho scritto io, i miei collaboratori hanno preso la documentazione, l'hanno messa, ma io non l'ho nemmeno vista. Quindi ecco, stiamo messi così, insomma. Allora, i miei elementi servono per avere un quadro più chiaro, ma nessuno può mettere in dubbio il fatto che è stato ammazzato. Però capiamo perché, se andiamo a chiedere anche alle persone che sono scomode. Se voi andate da Massimo Lacchè, gli chiedete perché, come l'ha conosciuto, portate in tribunale, come l'ha conosciuto, che ci ha fatto, che cosa è successo e soprattutto che cosa le ha detto prima di morire, capiremo qualcosa di più. E invece no, perché quello diceva che era omosessuale lui, omosessuale quell'altro, uno schifo, basta, non bisogna saperlo. E non va bene.
Noi ringraziamo Fabio Croce, che è autore del docuspettacolo 4 maggio 98, Strage in Vaticano, sulla vicenda appunto di Alois Esterman, della moglie del vice caporale Tournai, che è stata rappresentata dal 2 al 6 maggio al Teatro di Documenti, a stessa